Radio City Genève.
Mezz'ora Italia.
La voce degli italiani a Ginevra.
Tutte le domeniche alle ore 11.
Sulle frequenze di Radio City Genève.
Riconosciuto questa sigla, è una sigla che ci riporta un attimo al passato, perché questa è una puntata particolare di Mezz'ora Italia che Cultura Italia vi porta come ogni domenica sulle frequenze di Radio City Genève. Sono Andrea, siamo negli studi di Verrier e sono in compagnia di Massimo Vittori.
Ciao Andrea,
buona domenica. Allora, dicevamo, oggi è una giornata un po' particolare, cioè una giornata, è un periodo un po' particolare. Oggi precisamente è il 13 febbraio 2022, ma insieme a voi oggi vorremmo fare un salto nel passato di 30 anni, non solo guidato da questa musica che ci fa ricordare domeniche calcistiche passate con la radiolina attaccata all'orecchio, ma 30 anni fa succedeva qualcosa di particolare. Infatti abbiamo invitato oggi Massimo perché è l'esperto di un tema molto molto specifico, che è il tema di
Tangentopoli,
esatto, che non è Paperopoli.
Esperto è una parola grossa, però.
Beh, però insomma sono un po'
appassionato
di,
diciamo.
Un appassionato, esatto, di storia, in particolare di questa storia che è stato un momento cardine nel sviluppo delle vicende nel nostro paese, perché dal 17 febbraio 92 possiamo dire che è cambiato tutto. Allora, il perché di ci troviamo qua l'abbiamo detto, ma vogliamo fare un attimo una piccola digressione su perché si chiama Tangentopoli e da chi è stato inventato questo termine?
Allora sì, è molto interessante la tua domanda, perché diciamo la definizione è di Pietro Colaprico, che è un giornalista, scrittore, che si ispirava a Topolino, no? Quindi da città, quindi Tangentopoli, da Paperopoli.
Allora è vera questa cosa che dicevo prima.
È città delle tangenti, no? Perché il tutto, lo scandalo, nasce a Milano. E poi via via si allarga tutta l'Italia, è uno scandalo che spazzerà via tutta una classe dirigente.
Che era quella che ha governato il paese nei 40 anni precedenti, da dopoguerra fino al 92 praticamente.
Esattamente.
Ok. E allora, l'episodio cardine che fa partire tutto si verifica il 17 febbraio del 1992. Che cosa succede?
Sì, allora, nel 17 febbraio viene arrestato Mario Chiesa, che è direttore, che è un esponente del Partito Socialista Milanese e che è direttore del Pio Albergo Trivulzio, che viene colto in flagrante, nel senso che praticamente intasca una tangente dall'imprenditore monzese Luca Magni, che stanco di pagare per ottenere appalti lo denuncia. E il pool di Mani Pulite, che verrà poi ribattezzato successivamente,
certo,
Mani Pulite, guidato da Di Pietro, lo arresta nel momento in cui intasca questa tangente.
Io mi ricordo un'altra cosa, mi ricordo che era forse legato anche a un'infedeltà coniugale, la moglie che tira i panni giù dalla finestra e,
sì,
e
forse
grida questo, 420, questo era un corrotto.
Questo forse è legato, adesso non ricordo perfettamente i dettagli, è legato probabilmente poi alla fase, diciamo, dell'inchiesta. Si apre l'inchiesta e per arrivare poi, diciamo, ai conti, perché molto spesso poi queste tangenti che venivano intascate poi diciamo venivano in un certo senso esportate, tra virgolette,
certo,
portate su conti esteri, su conti svizzeri molto spesso, data anche la vicinanza, diciamo, geografica.
Sì, sì,
e penso che il ruolo della moglie, dell'ex moglie, sia stato cruciale poi per individuare alcuni di questi conti cifrati che erano in Svizzera.
Ok. E dunque, allora, Pio Albergo Trivulzio, che era una casa di cura per anziani praticamente, e il PSI, e Craxi lo definisce in un modo particolare.
Sì, Craxi lo definisce un mariuolo isolato, quindi la teoria della mela marcia, no?
Cioè, c'era solo lui.
Si cerca di dire questo non è un problema, diciamo, di sistema, oggi si direbbe un problema sistemico, ma è, diciamo, è una persona che per interesse personale adesso sta un po' rovinando il buon nome del partito.
Ecco, ed è stato colto in flagrante. Dunque, facciamo un attimo mente locale. Chi c'era alla guida del governo in Italia quegli anni?
Sì, è importante secondo me fare un piccolo passo indietro, no? Due elementi, diciamo, da un lato il cosiddetto pentapartito, anche se nel 91 era un quadripartito, mm-hmm. perché c'era un governo che era presieduto da Giulio Andreotti,
okay.
primo ministro per la settima volta, che presiedeva un governo di coalizione con la Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Partito Socialdemocratico, PSD e PLI,
liberali.
Partito Liberale. Quindi i repubblicani che erano un po' stati in passato, fino precedentemente al 91, nel pentapartito, erano già usciti, però c'era un quadripartito.
Okay.
E l'altro aspetto fondamentale è che poi col senno di poi possiamo, diciamo, capire come poi questa prima indagine scatena un po' il crollo di tutta la Prima Repubblica, è perché naturalmente qualche anno prima, a partire dall'89, era crollato il regime comunista sovietico, cioè nell'89 c'è il crollo del muro di Berlino a novembre e poi a dicembre del 91 la dissoluzione dell'Unione Sovietica. E quindi la fine dell'equilibrio della Guerra Fredda, che aveva permesso naturalmente all'Italia di essere governata da una coalizione che escludeva il Partito Comunista, era una sorta di accordo tacito, naturalmente la fine di quell'equilibrio fa sì che da Tangentopoli, da queste prime inchieste, poi si arrivi al crollo del sistema. Senza diciamo, la fine del comunismo nell'est Europa, questo non sarebbe stato possibile.
Che è un crollo del sistema che investe tutti i partiti storici che come governo, come opposizione, hanno governato l'Italia dal 45 fino al 92.
Esattamente.
Perché tutte le cose che poi si sono scoperte, non solamente dei partiti al governo come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, ma anche il Partito Comunista aveva le proprie fonti di finanziamento che non erano esattamente trasparenti.
Sì, poi lo vedremo con lo sviluppo delle varie inchieste.
Certo, dunque. Quindi Mario Chiesa, facciamo un attimo a questo punto un salto avanti parlando del sistema che sta crollando, perché non c'è solamente la corruzione nel sistema politico, ma ci sono anche legami molto stretti fra la politica e la mafia.
Esattamente. Dicevamo, l'equilibrio della Guerra Fredda aveva fatto in modo che diciamo, il Partito Comunista fosse escluso dal governo e naturalmente nel sud Italia, in particolare in Sicilia, il ruolo della mafia era stato importante nel garantire l'esclusione dei comunisti da, diciamo, qualsiasi ruolo rilevante di governo, sia locale che diciamo nazionale. E infatti, percependo questo inizio di crollo del sistema, la mafia il 12 marzo del 92 manda un segnale evidente, cioè con l'omicidio di Salvo Lima, che è il referente di Andreotti in Sicilia, a Palermo. Diciamo, è un segnale chiaro che la mafia si sente più tutelata da un sistema di potere che faceva perno sulla DC e in particolare sulla corrente andreottiana della Democrazia Cristiana. Ci sarà poi nel 93, lo vedremo, un'inchiesta sulla vicinanza in un certo senso di Andreotti alla mafia, almeno fino all'inizio degli anni 80. E quindi questo è un segnale chiaro, anche perché poi dalla ricostruzione dei processi è venuto fuori che la mafia si aspettava un aiuto da parte della corrente andreottiana della DC nel smontare il maxi processo alla mafia di Palermo, condotto dal pool di Palermo, in particolare da Giovanni Falcone, che aveva inflitto condanne pesanti a boss mafiosi. Si aspettava una revisione in appello, in Cassazione, che non c'è, e quindi il segnale: non siamo più tutelati, il sistema sta per cadere, e mandiamo un segnale chiaro ad Andreotti, che era stato un po', se vogliamo, il perno di questo sistema di potere.
Ok, quindi al nord il Partito Socialista e la corruzione dilagante, al sud il patto fra politica e mafia, e entrambi stanno sostanzialmente smottando. Cos'è l'arrocco dei partiti tradizionali, dunque?
Allora, definisco a Rocco, quindi negli appunti che ci siamo scambiati.
Sì, no, infatti,
diciamo?
Siamo documentati, non stiamo mica pettinando le bambole. Insomma,
sì,
no,
questa è una mia valutazione, nel senso che poi il 5-6 aprile ci sono delle elezioni politiche. E non c'è ancora il crollo, perché ancora sembra effettivamente che questo Chiesa sia un Mariolo isolato. E quindi, nonostante un exploit di partiti, diciamo, nuovi, come la Rete di Orlando, che è un ex DC, mm-hmm. Quella che veniva definita la sinistra DC, che fonda la Rete, che è un buon successo al sud, la Lega Nord di Bossi ha un grosso successo al nord, che già comunque segnala una voglia di rinnovamento da parte mm-hmm. della popolazione. Però di fatto i partiti tradizionali tengono, e quindi l'arrocco è quello di formare una maggioranza, nonostante, diciamo, una riduzione dei consensi, hanno ancora la maggioranza e cercano di formare un governo. Pensate, cioè, le elezioni hanno luogo 5-6 aprile e si giunge alla formazione di un governo solo il 28 giugno, quindi dopo molte negoziazioni, un governo ancora quadripartito presieduto dal socialista Giuliano Amato,
okay.
che è un uomo comunque vicino a Craxi.
E siamo a giugno, fine giugno, e sta iniziando l'estate. A questo punto, siccome siamo a Cultura Italia, stiamo parlando di tematiche che riguardano la vita, in questo caso politica, del nostro paese, però non scordiamo che vogliamo parlare anche di altri temi, ovvero il nostro salto nel passato non riguarda solamente il tema di oggi specifico, ma riguarda anche quella che era la produzione culturale dell'epoca, che si estrinseca tramite film, tramite canzoni e libri. E in maniera particolare abbiamo un esordio nel 1992 con una canzone che adesso vi facciamo sentire, di Luca Carboni, che è Mare Mare.
Ho fatto anche la moto, usata ma tenuta bene. Ho fatto il pieno in autostrada, prendo l'aria sulla faccia, tengo il ritmo, prendo un caffè. Lo so, questa notte ti troverò. Sono partito da Bologna
restarci più, no, 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 mare, mare.
abbiamo sentito Mare Mare di Luca Carboni e torniamo un attimo a noi parlando di quest'estate che è stata del 1992, che è stata un'estate abbastanza drammatica. Perché? Quali sono?
Sì, diciamo che fa un po' da contrasto, no? Con la leggerezza della canzone, perché naturalmente il negoziato della formazione del governo Amato è tragico perché a maggio, tra l'altro, si eleggeva il capo dello Stato, come abbiamo fatto poche settimane fa,
certo,
gennaio, il settennato di Cossiga, anzi il settennato di Cossiga doveva finire un po' più tardi, ma Cossiga si dimette, anticipa la sua uscita e si deve eleggere il capo dello Stato. Il candidato forte è Andreotti, per una serie di giochi e di manuale Cencelli, no? Di ridistribuzione, certo. E in piena votazione...
Per i nostri ascoltatori facciamo un piccolo accenno su che cos'è il manuale Cencelli, perché noi lo sappiamo, ma... Allora, il manuale Cencelli è una regola non scritta per cui nell'ambito delle cariche pubbliche, sia come governo che come copertura di certi ruoli istituzionali, ma anche come copertura di certi ruoli all'interno, per esempio, di enti come la RAI o partecipate pubbliche, c'è una suddivisione dei ruoli apicali guidata dalla percentuale di rappresentanza al governo di ciascun partito. Quindi, per esempio, tipicamente la RAI, faccio un esempio che non è proprio dal manuale Cencelli, però la RAI, RAI 1, è governata dal partito in carica in quel momento, che era la DC, 40 anni di DC che ha governato RAI 1. RAI 2 era data, diciamo, in gestione al Partito Socialista, e RAI 3, che è una creatura degli anni 70, invece era l'espressione del Partito Comunista, della sinistra, oggi diremmo. E tutto sommato le cose sono rimaste così. Ma anche il manuale Cencelli suddivideva percentualmente le partecipazioni dei politici all'interno dei ruoli di partecipate statali. Ok, scusami, ti ho interrotto questa digressione.
Perfetto, interessante. E voglio dire, toccava un DC. C'era all'interno della DC una rivalità tra Forlani e Andreotti, ma Andreotti era il candidato forte. E il 23 maggio arriva la strage di Capaci, l'omicidio di Falcone della scorta, altro segnale ancora a quel sistema forte di potere andreottiano. E infatti quel massacro blocca l'elezione di Andreotti e il 28 maggio, in un clima drammatico, verrà eletto Scalfaro. Presidente della Camera viene eletto Presidente della Repubblica. Falcone, che era stato, dopo il maxi processo, dopo una serie di problematiche, di veleni, non so se vi ricordate le lettere del Corvo, lettere minatorie, se era addirittura era stato accusato di essersi, diciamo, di aver inscenato un attentato, perché era fallito in una villa al mare in Sicilia per creare attenzione su di sé. Questo un po', purtroppo, l'Italia tipico molto, molto spesso in questi atteggiamenti. Falcone era stato chiamato dal ministro di Grazia e Giustizia socialista Martelli al ministero per lavorare, per continuare la lotta alla mafia da Roma,
da dentro il palazzo.
E questa uccisione, da un lato, ferma questo avanzamento di leggi e regolamenti di lotta forte alla mafia e blocca anche l'elezione di Andreotti. Quindi è un evento drammatico, una scena di guerra. Insomma.
Tu ti ricordi dove stavi quando c'è stato l'attentato?
No, io non mi ricordo, perché se non sbaglio l'attentato è di sabato, se non sbaglio. Questo 23 maggio era un sabato. Però io mi ricordo, e ne avevo parlato anche con amici in passato, mi ricordo il lunedì mattina a scuola, la nostra professoressa di lettere, di latino e italiano, che entra in lacrime, mi ricordo questa cosa qui, perché naturalmente, cioè, erano passati già alcuni giorni, però era stato veramente, per quell'Italia onesta che sperava veramente nel cambiamento, era stato veramente un colpo. Un colpo, perché è un atto di guerra, un vero e proprio atto di guerra, cioè non è un omicidio semplice così, qualcosa di veramente impressionante, anche vedendo poi le immagini di come è stata distrutta un tratto intero di autostrada.
Sì, Francesca Morvillo, la moglie in macchina con lui, cioè è stata una cosa... Io mi ricordo, stavo al mare a casa dei miei e stavo in giardino, a un certo punto arriva questa notizia, effettivamente, sai, si ferma il mondo in quel momento, no? come alcuni dicono, dove stavi la generazione precedente alla nostra, che si ricordano dove stavano quando è stato ucciso Kennedy. Noi abbiamo probabilmente John Lennon, Falcone, Borsellino e Lady Diana, che ci hanno bloccato nella
e
memoria.
E poi l'11 settembre anche. E l'11
settembre, ah, sì,
quello è un evento,
cioè,
dove...
No, hai ragione, hai perfettamente ragione. 11 settembre che avverrà 10 anni dopo. Ok, e dunque, allora, siamo all'elezione di Scalfaro a Presidente della Repubblica a maggio. Il 3 luglio cosa succede?
Il 3 luglio è un'altra tappa importante per una serie di motivi. C'è il discorso alla Camera di Craxi, discorso che, insomma, che viene fatto proprio per la fiducia al governo Amato. E è interessante, volevo leggervi un passaggio, perché da un lato si evince la difesa ancora del sistema, no? Dicendo fanno tutti così,
infatti,
prassi, quindi. Però dall'altro, diciamo, è anche un po' un indice di come è cambiato, cioè, è un discorso anche forbito, né? Oggi un politico
sì,
non parlerebbe più così.
Assolutamente, perché... mi ricordo, insomma, il modo elegante con cui lui dice siamo tutti corrotti.
Esatto. Oggi si usa un linguaggio più diretto.
Sì.
E ve lo leggo perché abbiamo qui un appunto. Allora, e tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire, e che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali, associative, e con essi molte varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Salto un passaggio. Non credo che ci sia nessuno in quest'aula responsabile politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo. Presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
Elegantissimo,
perché è un modo proprio di esprimersi diverso, sì, sì, sì. No? Un po' dalla politica di oggi, che molto spesso è più... come dire, più diretta,
diretta,
più, anche
sì.
più arida, no? Anche...
Sì, infatti.
E questo mi fa pensare a tecniche di seduzione.
Ah.
Cioè, facciamo dei
collegamenti,
certo,
no, anche
no, arditi,
infatti, appunto,
no?
Perché...
Però, parlando anche un po' di cultura, quando dice, si parla di partiti politici che hanno a che fare con giornali, attività propagandistiche, proporzionali, associative. Quindi è un sistema,
di
finanziamento
di, certo,
anche della cultura, tra virgolette, e di cui parla De Carlo in...
In Tecnica Istituzionale, Andrea De Carlo, che è un romanzo del 91, però che appunto si lega moltissimo ai temi di cui stiamo parlando adesso, perché è ambientato in un professore che viene a Roma e scopre tutto questo sottobosco di... politica e cultura che si alimentano l'un con l'altro, insomma.
Esattamente.
E un esempio moderno potrebbe essere un po' una forma di della grande bellezza di Sorrentino, insomma, che alla fine tratta gli stessi temi 20 anni dopo. Ok, io non lo so, ma mi verrebbe quasi di fare un attimo un'altra, per alleggerire il tema, l'atmosfera, di fare un attimo un'altra pausa musicale, perché il 1992 è stato un anno che ha visto venire alla ribalta un gruppo che si è affermato con una canzone che ha fatto epoca, che è Hanno ucciso l'uomo ragno, e il gruppo erano gli 883, esatto. Per cui io me l'andrei a sentire quantomeno un pezzettino.
Solita notte da lupi nel Bronx, nel locale sta suonando un blues dei Pistols, lo skin divide al bancone del bar, pieni di whisky e margaritas, tutto ad un tratto la porta fa slam, il quercio entra di corsa con una novità, Jesus.
Ecco, abbiamo fatto questo salto nel passato con, in compagnia degli 883, con Max Pezzali e Mauro Repetto, che poveretto poi è sparito, è rimasto solamente Max Pezzali. E infatti il nome 883 è sparito. Però aspetta, momento di leggerezza, ma torniamo un attimo sul pezzo, perché siamo al 19 luglio.
L'estate, la primavera, estate tragiche continuano con l'omicidio del magistrato Borsellino a Palermo. Altro evento tragico, altro atto di guerra, attacco frontale della mafia allo Stato. E qui, diciamo, si aprirebbe un capitolo, un altro capitolo, bisogna fare una puntata sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Certo. Nel senso, secondo una ricostruzione, diciamo, sia storica che giudiziaria, naturalmente dopo questi primi segnali inviati dalla mafia, l'uccisione di Salvo Lima, l'uccisione di Falcone, si inizia a muovere qualcosa, lo Stato inizia probabilmente attraverso alcuni suoi corpi una trattativa naturalmente con la mafia per cercare di fermare queste stragi. E naturalmente forse la mafia ha chiesto qualcosa in cambio. Borsellino sembra aver capito questo sistema, questa dinamica, e quindi viene ucciso per fare in modo che non venga fuori, insomma. Certo. E naturalmente poi la trattativa Stato-mafia si lega anche alla ricerca da parte della mafia di nuovi agganci, di un nuovo referente politico.
Che è dietro l'angolo. Infatti appaiono dei manifesti un po' particolari in questi giorni.
Diciamo, tutto questo è ancora da... Bisogna aspettare la fine delle sentenze, terzo grado di giudizio. Però diciamo che effettivamente, secondo una teoria, un teorema, secondo
una lettura critica
il punto di vista di entrambi. C'è chi dice no, questo è un fatto storico, è la teoria della ricerca di nuovi referenti, il teorema da chi lo considera un po', diciamo, abusato, comunque non rispondente alla realtà. Però effettivamente nel quadro della trattativa Stato-mafia si parla anche di possibili nuovi referenti, e naturalmente Marcello Dell'Utri, che eventualmente gioca un ruolo di cerniera tra la mafia e Berlusconi. Infatti,
chi è Marcello Dell'Utri?
Che era stato uno dei manager di Publitalia, diciamo, un amico, esatto, diciamo, di Berlusconi, tra l'altro condannato con sentenza passata in via definitiva, e diciamo l'apparizione in diverse città italiane di misteriosi manifesti con dei bambini, dei neonati, manifesti Forza Italia, quindi che naturalmente, nonostante non sia stato mai chiarito effettivamente chi ci fosse dietro, naturalmente inizia un po' a aprire questo scenario di un nuovo partito politico, Forza Italia, che poi farà la sua comparsa, certo, ufficiale all'inizio del 94, e poi lo vedremo nella prossima puntata, vincerà le elezioni del 94.
Il cambio di passo. E possiamo fare anche dei paralleli, no, fra effettivamente dei problemi che c'erano all'epoca e i problemi dell'Italia, che sono sempre stati quelli,
sì.
Che un pochino abbiamo anche oggi, però ci sono dei tratti in comune fra l'Italia del 92 e l'Italia del dopoguerra.
Assolutamente. Guarda, mi piace citare, perché data importante, il 15 settembre si arriva a Craxi, cioè arriva l'avviso di garanzia della Procura di Milano, il Polimani Puliti, a Craxi. Dopo diversi avvisi di garanzia big, insomma, del Partito Socialista e della DC, e ci si arriva, e questo adesso ti spiego perché si lega un po' alla problematica del rapporto giustizia, magistratura, sistema politico, perché attraverso diciamo le dichiarazioni del segretario del Partito Socialista che aveva preceduto Craxi,
che era
Giacomo Mancini, e che nel novembre del 92, quindi l'avviso di garanzia a Craxi è del 15 dicembre, lui nel novembre fa una dichiarazione su un articolo al Corriere della Sera e dice: Balsamo era il segretario amministrativo, ma la parte delle entrate del Partito Socialista, ma la parte delle entrate che conosceva era quella che riguardava i grandi progetti dell'edilizia, i lavori pubblici, ma la vastità del fenomeno, i flussi di finanziamento che hanno avuto come destinatario il PSI, non sono certamente passati da Balsamo, non sono stati registrati, li conosceva solo Craxi.
Il dominus del Partito Socialista Italiano.
Però, diciamo, se vogliamo trovare dei tratti tratti di continuità con l'oggi, no? Già allora abbiamo, da un lato, è chiaro, una corruzione dilagante, questo è innegabile, nella politica, nella pubblica amministrazione. Pensate che solo nel 92 alle Camere sono pervenute 619 richieste di autorizzazione a procedere per parlamentari che erano indagati, cioè per i quali le procure volevano iniziare un'indagine. Però dall'altro anche gli eccessi, come dimostra il caso Mancini, gli eccessi, certo, della magistratura, perché diciamo
l'uso
c'era
l'uso della carcerazione preventiva come strumento di coercizione.
Di coercizione e di, molto spesso si cercava di arrivare ad altri personaggi, quindi promettendo sconti di pena, ma dall'altro anche l'abuso dell'avviso di garanzia, che nell'immaginario collettivo diventa già sinonimo di condanna, mentre in realtà è uno strumento a garanzia dell'indagato. Quindi il dibattito garantismo giustizialismo si delinea già allora. E poi anche, certo, i rapporti, come questo articolo che esce prima dell'avviso di garanzia a Craxi, un rapporto malato anche tra le procure e la stampa. In questo caso è semplicemente un'intervista, ma molto spesso anche atti giudiziari vengono molto spesso pubblicati dalla stampa, ancora oggi, prima che vengano indirizzati al soggetto interessato.
Sì, è un problema.
Quindi,
che tuttora sussiste.
Diciamo che già allora, oppure sono problemi che nascono in quel periodo, ce li portiamo ancora oggi, certo, perché non si è mai cercato di risolvere in maniera organica, ognuno tirava un po' la carretta.
Certo, fa comodo ai giudici anche poter, sì, far traplare certe informazioni.
E la politica che ha cercato molto spesso di porre un bavaglio senza cercare un giusto mezzo,
equilibrio.
Un giusto equilibrio.
Ok, e vogliamo chiudere con delle parole profetiche?
Sì,
questo
è, diciamo, è la coincidenza, no? A volte scoppia questo scandalo, si iniziano a trovare le prove della corruzione politica e dei legami tra Stato e mafia nel 92, e curiosità, nel 92 esce postumo e incompleto il romanzo di Pasolini, Petrolio, in cui si parla proprio di golpe, di servizi segreti, dell'omicidio Mattei, della strategia della tensione. Ricordiamo Mattei,
che erano scritti degli anni 70, quindi ben 20 anni prima.
Quindi profetico, come dicevi tu. Però anche interessante, perché anche il rapporto tra il bene e il male nell'anima di una stessa persona, perché il protagonista Carlo vive uno sdoppiamento tra bene e la perversione totale, no? E lo stesso Pasolini che giustamente nel 74 ha pubblicato il famoso articolo che riprende un po' i temi di Petrolio, cos'è questo golpe, che era apparso sul Corriere della Sera proprio nel 74, in cui il famoso io so i mandanti delle stragi, i mandanti della strage di Piazza Fontana, la strage di Brescia, ma non ho le prove, non ho nemmeno indizi. Quindi profetico la sensibilità dell'intellettuale che percepisce un legame tra la politica e comunque la corruzione, malaffare. E nel 92 esce Petrolio e iniziano anche a saltare fuori alcune prove di questo, di questo legame che lui aveva individuato ben 20 anni prima.
Bene, e io farei un salto, perché abbiamo fatto una carrellata molto pregna di significato, come direbbe qualcuno, sugli aspetti politici della società italiana, come con quello che più ha segnato quell'anno la nostra società. Però a me farebbe anche piacere ricordare per i nostri ascoltatori quelli che sono i film più interessanti che sono usciti in quell'anno, e vorrei citarne tre forse. Uno è Il ladro di bambini Gianni Amelio, che ha vinto una gran quantità di premi, il gran premio speciale della giuria a Cannes, 5 David di Donatello, e si è parlato di un recupero di sapori antichi come De Sica, Rossellini e forse anche Antonioni. E il ruolo che ha fatto esplodere un attore negli anni 90 molto popolare, che era Enrico Loverso, che fa la parte di un giovane carabiniere calabrese che ha il compito di accompagnare due bambini, Rosetta e il fratellino Luciano. Rosetta, che si immagina sia stata fatta prostituire dalla madre, in un orfanotrofio dal sud a Civitavecchia, e, però non lo accettano, non li accettano in questo orfanotrofio, per cui inizia una specie di odissea in cui questi personaggi si avvicinano, c'è una lenta conquista, un avvicinamento e un comprendere le ragioni l'uno dell'altro fra il giovane carabiniere e i due bambini. Su un tema, su un'atmosfera un po' più leggera, è Maledetto il giorno che ti ho incontrato di Carlo Verdone.
Bellissimo.
Con bellissimo. Verdone, lo stesso Verdone e Margherita Bui, che ha vinto due David di Donatello, e che parla di questa amicizia un po' nevrotica fra questo giornalista critico rock e un'aspirante attrice che fanno un viaggio fra Roma, Londra, la Cornovaglia. E un altro film che probabilmente molti dei nostri ascoltatori si ricorderanno è Parenti Serpenti, è il classico film alla Monicelli, una commedia nera in cui c'è questa famiglia, questa riunione di famiglia a Natale, in cui a Sulmona, in cui il nonno, che è Paolo Panelli, è un ex carabiniere un po' rincoglionito, e la nonna Trieste riuniscono i quattro figli con le rispettive famiglie. Il problema è quello che i due anziani sono così anziani che stanno cercando qualcuno che se li prenda a casa, e ovviamente nessuno delle quattro famiglie vuole accettare questo ingrato compito. E ve lo consiglio, si può recuperare facilmente sulle piattaforme di streaming, ed è con una delle ultime interpretazioni di Paolo Panelli, Alessandro Haber, Marina Confalone e Monica Scattini. Massimo, io chiuderei questa bella puntata che anticipa la puntata della settimana prossima con il brano che ha vinto Sanremo del 1992. Lo citiamo adesso perché abbiamo appena finito di vedere Sanremo quest'anno, non so se tu l'hai fatto. Tu l'hai fatto?
Sì, ho visto non tutto, perché naturalmente è lunghi, è una maratona.
Io solo
però
i tagli su Facebook, perché
no, io qualcosina ho visto.
Ok. O le puntate,
la puntata di Zalone non me la son persa. Zalone, quando c'era Zalone,
Zalone è forte, cioè, confermo, siamo Cultura Italia e confermo che Zalone è il comico più efficace degli anni 2010.
Poco ricco,
Beh, esatto,
è stata favolosa,
grande. E allora, invece, nel 1992 ha vinto una canzone tormentone che ci portiamo ancora oggi incisa nel nostro cerebro, che è stata cantata da Alessandro Baldi ed è Francesca Lotta, con Non amarmi, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domenica prossima,
per
la seconda,
seconda puntata sul 93-94, che è un po' la continuazione di questa storia di Tangentopoli e il crollo definitivo della Prima Repubblica e l'inizio della Seconda Repubblica.
Un grazie da Andrea
e Massimo
e buona domenica.
Dimmi perché piangi
di felicità
e perché non mangi,
ora non mi va.
Dimmi perché stringi forte le mie mani e coi tuoi pensieri ti allontani.
Io ti voglio bene,
questo non lo so.
Stupido testone, dubbi non ne ho, anche se il futuro ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio innamorarmi.
Non amarmi per il gusto di qualcosa di diverso,
ma tu credi che sia giusto stare insieme a tempo perso?
Non amarmi e mi accorgo quanto è vera una bugia.
Se il tuo amore non valgo, non amarmi, ma non mandarmi via.
Non amarmi perché vivo all'ombra, non amarmi per cambiare il mondo, tanto il mondo non si cambia e siamo tutti.
Radio City Geneva.
Mezz'ora Italia.
La voce degli italiani a Ginevra.
Tutte le domeniche alle ore 11.
Sulle frequenze di Radio City Geneva.